uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon giovedì a The Soup of the Day, miei cari Ignorant Angels. Come state? Siamo quasi al fine settimana.
Buongiorno.
Ce la stiamo cavando, buongiorno.
Ma avete parlato con Farzan Ospetek in tutto questo? Che si fa? Sarete almeno nella seconda stagione?
No, io non mi ci sono neanche. Io ho lasciato fare a lei, io non mi ci sono neanche provato a scrivere, perché Ferzan quando gira è meglio se non scrivi, meglio se lo lasci stare.
Almeno un cameo dove fate i passanti, i gemelli passanti, tipo Pinco e Panco.
Con le ali.
Con le ali.
Angels in Rome.
Sì. Invece che in America.
Quando un personaggio è in difficoltà arrivate voi sulle spalle, no? Da una parte e dall'altra, io vi ci vedo. Glamorous as ever. Ok, allora, come sempre abbiamo deciso, o come quasi sempre abbiamo deciso di iniziare questa puntata con qualche notizia futile ma molto divertente. Ebbene, questa riguarda uno degli attori, anche presenter agli ultimi Oscar 2021, Matthew McConaughey.
Matthew McConaughey, che abbiamo tutti apprezzato in svariati film e anche in questa, nella presentazione degli Oscar, è stato intervistato da Fazio a Che Tempo Che Fa e ha raccontato che lavoro faceva prima di diventare attore, vero? E il primo lavoro di Matthew McConaughey è stato il manista. Cioè, lui è andato in un'agenzia pubblicitaria e gli hanno fatto i complimenti per le mani, però si mangiava le unghie. Loro gli hanno chiesto: se smetti di mangiarti le unghie, torni, ti facciamo lavorare. Lui lo ha fatto, ha smesso di mangiarsi le unghie, è tornato, gli davano $300 a sessione per fare degli scatti fotografici delle mani, utilizzate in svariate situazioni, tra cui nell'intervista cita il fatto che lui faceva la pubblicità di uno smoking dove infilava la mano nella giacca tipo Napoleone con tutte le sue belle unghie, e ha detto che comunque quel lavoro gli aveva poi, lui è di Austin, Texas, gli aveva poi trovato un sacco di fan, perché non era conosciuto all'infuori della sua città, però all'interno della sua città era abbastanza conosciuto.
Una pubblicità progresso per non mangiarsi le unghie, no?
infatti, esatto.
Sì, ma se Matthew McConaughey conoscesse la mia teoria sulle mani, non avrebbe raccontato tutto ciò. Oppure lo avrebbe raccontato con maggiore. Che secondo me le mani sono indicative di come un uomo si esprime in intimità.
Gesù!
Dire. Non so come dirla meglio.
Che apertura piccante è diventata!
Insomma, ci voleva un momento piccante.
No, però approfondisci un secondo, quindi abbiamo qualche minuto. No, non mando la musica, approfondisci.
Non esagerate, per favore.
No, però aiutaci, magari poi le mettiamo in pratica queste.
No, non lo so, è una questione di come si muovono le mani, di come sono, insomma, e devo dire che
hai trovato corrispondenza.
Che ho sviluppato io, ma poi ha sempre trovato riscontro. Basta, il momento hot è finito.
Angelo, che ne pensi?
Io avrei voluto anch'io ricevere delle informazioni maggiori per poter guardare le mani adesso con tutto un altro, da tutto un altro punto di vista.
Le mani ancora le possiamo guardare? Quindi
adesso
magari in privato
ecco, mentre va il pezzo musicale ci spieghi bene questa storia.
Esatto, intanto voi ascoltatori potete purtroppo, mentre ascoltate la musica, limitarvi a fantasticare su quali possono essere i segni di una buona attività sessuale. A fra poco.
Fred.
Passata questo inizio hot di The Support Day. Non so cosa abbiate pensato durante la musica, vi sarete fatti la vostra idea, ma noi ora incominciamo a parlare di cose serie e di cinema, perché questa settimana l'abbiamo dedicata agli Oscar, al post Oscar e a tutti i commenti su moda e risultati, e adesso è arrivato il momento di concentrarci, cari angeli, e sarete d'accordo, sulle sale cinematografiche che hanno riaperto e sui film, soprattutto quelli nominati e premiati agli Oscar, che finalmente possiamo vedere sul grande schermo.
Ma sì, evviva! Oh, usciamo, via dalle case. No, sì, è una liberazione, dai, in sala. Ma come, avete letto pochi giorni fa addirittura a Milano,
che bello, sì,
gente in fila alle 6 del mattino per vedere un film. Ma queste sono le notizie, c'è uno zoccolo duro che ha voglia del buio della sala. Quali piatti sono pronti per i nostri, come dire, eroici spettatori?
Allora, che siamo anche noi, peraltro.
Anche noi, ma certo che sì, vabbè, insomma, adesso non volevo farmi bella.
Fuori. Ma no, ma è una questione di lotta dura.
Allora, possiamo iniziare con Nomadland, ovviamente, è ridondante, però da oggi è nelle sale. Quindi in primis, ecco, andatevi a vedere il premio Oscar, tre volte premio Oscar Nomadland.
Beh, insomma, non capita tutti i giorni, è un film che come dire, ha messo d'accordo un po' tutti, quindi interpretazione magnifica. Spero che non gli appassionati di cinema, che sanno cosa vanno a vedere, ma insomma spero che il pubblico non si lasci come dire, fuorviare dall'idea di vedere un film triste, perché ovviamente parla di persone che hanno perso il lavoro, che vivono andando incontro al lavoro in vari stati dell'America, perché il film invece è un film pieno di speranza, di vita e di futuro per chi ha voglia di rimettersi in gioco. Quindi proprio un film positivo.
Mi piace questo. Meno positivo, ma promettente, è un altro film vincitore della migliore sceneggiatura agli Oscar, Una donna promettente, che è stato annunciato, credo, ieri o l'altro ieri, finalmente al cinema dal 13 maggio.
Il 13 maggio Emerald Fennell, vincitrice della sceneggiatura, con una fantastica Carey Mulligan che proprio ti dà tanta soddisfazione. È un film che non ti aspetti, secondo me, se uno legge la trama, sì, del film, se lo aspetti in un modo molto più gloomy, molto più scuro, però invece è un film che diverte anche, che intrattiene, pur essendo con un tema molto dire pesante, ecco, sì, perché dicendolo in due parole veloci, è la storia di questa ragazza che appunto è Carey Mulligan, che si vendica con gli stupratori si vendica con gli stupratori dell'amica, che poi si è anche suicidata, quindi insomma c'è tutto, anche qui non c'è niente da ridere, però
con gli stupratori dell'amica e non solo, tutti i potenziali approfittatori.
Poi le scappa un po' la mano, ecco. Si fa un po' prendere.
Io ci sto ancora pensando. Secondo me, di questo film dovremo riparlarne.
Concordo.
Perché i pareri sono discordanti, e quindi credo che sia giusto dedicare un momento nei prossimi giorni a parlare proprio di questo film, perché è un film importantissimo come tematica, ha diviso, insomma, ma il fatto che sia un film divisivo è importante, perché poi in sala i film divisivi funzionano, sì, e quindi esatto. Andate a vederlo per poi dire ma sì, oppure bellissimo, insomma, prima vedere e poi parlare, sempre.
E poi parlare, esatto. Poi, Chiara, andiamo avanti.
E poi andiamo avanti, allora, questo, per chi non l'ha visto, è gravissimo, ma avete la possibilità di recuperare, e come recuperare, appunto, al cinema, perché è di nuovo in sala un capolavoro, di un grandissimo artista e regista, Wong Kar-wai, e quel capolavoro è In the Mood for Love. Quindi ecco, ci sono 27 sale che lo programmano, trovatela e andate. Questo a prescindere.
E la parola capolavoro mai fu spesa meglio.
Meglio.
Sì,
esatto.
ci ha cambiato proprio, diciamolo, almeno cinefili e spero e non, ci ha cambiato proprio, diciamo, un po' di coordinate sul cinema, sì. Direi.
Sì. Anche personali.
Anche personali.
Anche esistenziali.
C'è chi ha fatto la battuta storia d'amore distanziata.
E in più questa versione che vediamo è una versione restaurata in 4K digitale, quindi anche una qualità estetica visiva pazzesca. Già era pazzesco ai tempi, mm-hmm. ma adesso con le tecnologie più moderne, come si dice, rende ancora di più anche tutto il lavoro di estetica, che non è mai un lavoro di estetica fine a se stesso, ma un lavoro di estetica che è assolutamente compenetrato nella narrazione, però decisamente notevole da vedere, e che proprio anche quello ti cambia un po' la vita.
In ultimo, mi pare che siamo rimasti con un ultimo film. Questo non c'entra con gli Oscar, ma il suo regista è da Oscar ed è un film ambientato ad un festival, quello di San Sebastián, appunto in Spagna. Lo ha girato Woody Allen e finalmente lo vedremo solo in sala dal 6 maggio con Vision Distribution. Rifkin's Festival.
Non l'ho visto e sono molto curiosa.
Ma anche io, infatti.
Tantissimo. Poi soprattutto viste le polemiche, visto
esatto,
che noi parliamo
siamo,
ciclicamente,
siamo,
no?
Amici di Woody, sì. Insomma, saremo il 6 maggio a bearci di questo suo nuovo film, che alcuni ho letto, ci hanno detto minore, insomma discreto, niente di più. Va bene, accettiamo anche il discreto da Woody Allen.
Per carità, ma certo che sì. E poi io chiuderei di questa carrellata anche con Mank, che
certo.
Che era uscito solamente su Netflix, no?
Sì.
O Amazon.
Netflix.
E adesso viene portato anche al cinema ed è veramente una bella scelta, perché pur non essendo un film molto molto fruibile se non sei un po' un fan cinefilo già di tuo, perché la storia della creazione, della nascita del film Quarto Potere è scritta dal punto di vista dello sceneggiatore e del rapporto con Orson Welles, eccetera eccetera, però è un film esteticamente fantastico, con un bianco e nero perfetto, con tutta un'attenzione storiografica ai personaggi, alle tipologie dei personaggi e a quello che il mito del film racconta, affiancato a quello che la storia reale anche racconta, e merita una visione grande, merita uno schermo grande. Quindi consiglierei a tutti i cinefili, anche quelli che non lo sono, perché comunque, per quanto possa sembrare un po' un film lento, è un film che ti appassiona perché c'è una storia comunque della lotta di un uomo e della sua creatività contro il sistema, quindi è anche abbastanza attuale trasversalmente. Quindi mi raccomando, Mank al cinema.
Chiudo ricordandovi, credo già ve l'avessimo detto, ma lo ripeto, che c'è anche Minari al cinema, a proposito di film da Oscar. Quindi se volete vedere la performance della Meryl Streep coreana, che ha vinto l'Oscar come migliore attrice non protagonista, ecco, ce l'avete bello al cinema anche quello. Quindi veramente avete film già da vedere, film che potete vedere la settimana prossima, quindi Oscar o no, finalmente le sale sono aperte, andateci. Fred. È giovedì e come sapete c'è un appuntamento che non possiamo perdere, quello con Mauro Gervasini, che ci illustra il nuovo numero di Film TV in questa settimana post Oscar. Bentornato Mauro.
Grazie, eccomi qua. Sì, siamo freschi di notte degli Oscar.
O meglio, freschi ancora poco, perché ormai io almeno ho un'età e siamo un po' stonatelli, anche se è solo giovedì. No, vabbè, a parte gli scherzi, e appunto sulla scia di questi Oscar, Film TV non poteva che parlare di Nomadland e della sua regista, Chloe Zhao.
Certo. Certo, e faccio notare agli ascoltatori che noi abbiamo fatto l'articolo prima della notte degli Oscar, perché ovviamente il giornale l'abbiamo chiuso la settimana scorsa, quindi no, non potevamo sapere, però diciamo abbiamo un pochettino scommesso sul sicuro, perché che Nomadland potesse vincere un premio importante era abbastanza scontato, e ne ha vinti addirittura tre di premi importanti, perché ha vinto il miglior film, miglior regista Chloe Zhao e miglior attrice Frances McDormand, che peraltro è salita due volte perché era anche coproduttrice, e quindi per il miglior film è stata premiata in parte anche lei. E, ma sì, è un film che aveva già vinto il Leone d'Oro, quindi poi dopo il Leone d'Oro a Venezia ha vinto un sacco di altri premi. Davvero possiamo dire che Nomadland è un pochettino il film dell'anno, ecco. Sì, un po' come Joker due anni fa, ecco, sono quei titoli che iniziano un percorso che sembra quasi non finire per tutta una serie di motivi. Poi subito dopo la vittoria di Chloe Zhao è venuto fuori questo pasticcio diplomatico internazionale, perché non so se sì, che vale forse la pena sottolinearlo, anche perché così si capisce qual è l'importanza anche politica di un premio come quello degli Oscar, che non riguarda soltanto Chloe Zhao in questo caso, ma adesso ci arriviamo, perché praticamente la Cina, che già aveva avuto dei problemi con Chloe Zhao alla vigilia della Mostra del Cinema di Venezia, praticamente in questa situazione ha oscurato tutti i canali online, soprattutto i social cinesi, quindi se tu sei in Cina e fai una ricerca di Chloe Zhao su internet non ti compare niente, quindi questa è la censura che in questo momento è in atto in Cina nei confronti di questa ragazza. Perché succede questo? Allora, succede questo perché Chloe Zhao non è una, come tanti hanno scritto, una regista sino-americana,
sì,
ma è proprio cinese.
Sì, è nata,
infatti, è nata a Pechino, infatti lei è nata a Pechino, poi è andata in America, è diventata regista e si è appassionata ad argomenti estremamente americani, perché ha vissuto per un bel po' di tempo a Pine Ridge, cioè in una riserva dei Lakota Sioux, dove è ambientato il suo film precedente The Rider, quindi già questo non ha proprio messo di buon umore i suoi connazionali, che forse speravano che lei si dedicasse a problemi più appunto relativi alla Cina, al cinema cinese. In più lei ha rilasciato un'intervista prima che Nomadland venisse presentato a Venezia, in cui alla domanda diretta su come si sentisse in Cina, lei ha risposto dicendo che il problema della Cina è che vivono tutti di menzogne. Una frase del genere, che naturalmente ha avuto un eco esattamente, un eco notevolissima in Cina, ed è venuto fuori il casino pazzesco. In più avevano già deciso di boicottare l'Academy, perché l'Academy considera, e infatti lo dice in tutti i comunicati, considera Chloe Zhao la prima regista cinese premiata con l'Oscar.
Sì,
per la Cina
abbiamo scritto ovviamente. Tutti quindi
ma non è così però per la Cina, non è così perché Ang Lee ha vinto l'Oscar.
Chiaro.
E allora Ang Lee perché non viene citato dall'Academy come vincitore dell'Oscar cinese? Perché Ang Lee è nato a Taiwan. Allora, Taiwan è riconosciuta come entità nazionale dagli Stati Uniti d'America, ma non dalla Cina, che la considera Cina. E quindi, in pratica, si è creato un ulteriore problema di tipo diplomatico per questo motivo. Sembrano sciocchezze, ma guardate, non lo sono, non lo sono, io vi posso dire, perché insomma anche nel tipo di contesto dove lavoro io, che spesso anche posizionare la bandiera di un paese di fianco alla bandiera di un altro paese, anche solo perché sono in ordine alfabetico vicini, tanto per citare due paesi a caso, Iran e Israele, crea dei problemi può creare dei problemi, perché di opportunità di cerimoniale, può creare tutta una serie di problemi che a noi sembrano futili rispetto a tutte le cose contro cui, ma che in realtà dal punto di vista internazionale diplomatico non lo sono. E quindi
questi sono strumenti anche in mano ecco, sembrano piccoli, ma poi diventano strumenti mediatici per muovere un po' di pedine e sbilanciare le cose, quindi...
Beh, naturalmente, poi comunque non dimentichiamoci il peso specifico che ha l'Oscar. Adesso è una decisione che era maturata naturalmente ben prima dell'Oscar, ma il prossimo film Chloe Zhao lo fa per la Marvel, eh? Quindi questa
sì,
è veramente...
Infatti, ci stavo pensando l'altro giorno. Sì.
Cioè, alla tua età hai iniziato facendo la filmmaker militante insieme alle ragazze Sioux, e infatti è andata a prendere il premio Oscar agghindata come una squo, ma non credo a caso, insomma, penso che ci sia veramente una ma a parte questo, che può essere un rilievo di colore, però effettivamente ha avuto una carriera pazzesca, meritatissima, ma davvero incredibile nel giro di pochissimi anni, e quindi insomma il peso specifico è notevole.
A me piace questo suo variare così tanto, questa cosa che finisce in Marvel mi sembra un apparente clash che invece aiuta tutti, no? Un po' come proprio una svolta rivoluzionaria che ci permette di abbattere un po' di barriere, linguaggi, non so, almeno a me diverte molto, lo trovo un segno molto positivo.
Beh, certo, sì. Poi anche la giovane età, insomma, questa è una che può regalare ancora tantissimo, eh? Quindi vedremo.
E allora, invece, di tutt'altra, diciamo, abbiamo parlato di Chloe Zhao, ma siamo in un territorio appunto affine a entrambi i mondi, quello dei festival, appunto, da Festival Insider. Ci fa particolarmente piacere che la copertina di FinTV sia dedicata a un festival che mi sembra arrivi, come dire, appunto a puntino in questo momento di ripresa, il Trento Film Festival.
Sì, allora, anche qua noi ovviamente l'abbiamo messo come ipotetica l'ipotesi che ci potessero essere anche delle proiezioni in presenza, e poi dopo lunedì c'è stata la conferma, quindi il Trento Film Festival è di fatto il primo festival italiano in assoluto in tempo di pandemia che riprende in questo momento anche con una parte del programma in presenza. Loro erano pronti, rimarrà comunque tutto il programma visibile online, e quindi insomma chi non può naturalmente andare a Trento, anche perché tutte le persone che si sarebbero comunque accreditate non hanno la possibilità di farlo ormai, perché è troppo tardi, insomma tutto è stato deciso, sono cose che sappiamo insomma negli ultimi giorni, quindi questa riapertura parziale, almeno parziale, delle sale in zona gialla, e quindi naturalmente, però è una, come dire, dico subito che tutte le informazioni per seguire i film sono sul sito www.trentofilmfestival.it. Merita, perché il programma di quest'anno hanno veramente gettato il cuore oltre l'ostacolo, proprio no, credo anche come reazione, diciamo, a, perché ci sono una roba tipo 100 film in programma, divisi naturalmente per sezioni. È un festival tematico, perché il tema è la montagna, quindi la montagna come viene vissuta, la montagna come contesto, il nord, diciamo, come immaginario. Il paese ospite è la Groenlandia, sulla quale ho scoperto delle cose pazzesche, perché la Groenlandia è praticamente un continente, cioè un paese enorme, in realtà non è un paese perché è una provincia, fa parte del regno di Danimarca, gode di uno statuto speciale, però fa parte del regno di Danimarca, e anche se la Russia ha delle mire, sappiamo, no? Anche per tutta una serie di motivi geopolitici.
Oggi siamo geopolitici comunque.
Siamo geopolitici, sì. No, però no, la cosa veramente sorprendente che non sapevo è che ci sono soltanto 60.000 abitanti. Quindi è davvero... Ma eppure in questa retrospettiva ci sono 13 film, quindi 60.000 abitanti, ma una vita culturale, cinematografica, teatrale, persino musicale, assolutamente veramente importante, cioè una comunità che si fa sentire, sono davvero organizzati, molto ben organizzati, addirittura questo tema dell'indipendenza rispetto alla Danimarca è un tema che anima dibattiti, c'è una vita culturale, e quindi insomma questa retrospettiva è credo di poter dire la prima in assoluto in un festival internazionale dedicata a una realtà che tutti noi, di cui tutti noi sentiamo parlare, ma che di fatto credo pochissimi conoscano realmente. E poi ospitiamo noi questa lunga intervista a Paolo Cognetti, che immagino le ascoltatrici e gli ascoltatori conoscono almeno di nome. Paolo Cognetti è uno scrittore che da tempo, anche se io credo che lui sia milanese di origine, però da molti anni vive in montagna e ha fatto questo film che si intitola Il Grande Nord, che viene presentato in anteprima al festival, che è la cronaca del suo viaggio in Alaska dall'Italia. Quindi una cosa, io l'ho visto il film, è veramente
proprio Into the Wild, nel vero senso della parola.
Assolutamente, no, ma la cosa veramente incredibile, cioè per lui non è un incontro casuale perché sapeva dove andare, ma è che a un certo punto nel cuore dell'Alaska, ma in mezzo a nulla, nel senso che il posto con dell'umanità più vicino è a 50 miglia, c'è una casa di legno dove vivono due italiani. È una roba pazzesca, noi siamo dappertutto. Dove vivono due italiani che naturalmente hanno una storia incredibile per il motivo per cui sono finiti lì, ma questi due credo originari della Bergamasca e sono lì che si fanno, cioè che vivono in questa casa, peraltro una casa bellissima, non una capanna da zanna bianca, cioè una casa ovviamente di legno, però bellissima, cioè totalmente immersa in questo scenario. È una delle curiosità delle eccentricità del film, che comunque è molto interessante. E poi ci sono un sacco di altre cose. Allora, la vocazione del festival è soprattutto documentaristica, però non solo, nel senso che ci sono anche delle cose o ibride o di finzione. Per esempio c'è questo film, allora aspetta che trovo, perché ha un titolo, io fin non l'ho visto, però ha un titolo incredibile, vediamo se lo trovo.
È un film, cercando anche io nel caso che il ticinese anche ticinese. Stanotte le mucche danzeranno sul tetto.
Ma non è meraviglioso questo?
Sì, infatti anche ho pensato fosse questo, perché lo voglio
anche
vedere
sul tetto. Ecco, allora questo film io non l'ho visto, però mi incuriosisce molto, perché in realtà parte come documentario, però poi durante la lavorazione è successo un fatto, cioè che i carabinieri hanno trovato un cadavere.
Oh, mamma.
Un cadavere lì è ambientato in un alpeggio, e in Svizzera, per chi conosce le Alpi svizzere, ci sono molte di queste realtà, ci sono anche in Italia naturalmente, e quindi anche ragazzi molto giovani che magari per due o tre mesi vanno a tenere gli animali o a curare, di solito sono malghe dove si fa il formaggio, e quindi devono rimanere comunque per molto tempo chiusi e senza poter incontrare nessuno, comunque molto lontani e in montagna. E in questo caso viene trovato un cadavere dai carabinieri, siamo in Svizzera, dalla polizia cantonale, viene trovato un cadavere, e lì nasce un'investigazione che si interseca col documentario. Quindi credo che sia una cosa abbastanza, infatti mi è stato segnalato proprio perché è un film bizzarro. Quindi insomma, io per farla breve, trentofilmfestival.it, c'è tutto quello che volete sapere sul Trento Film Festival.
Facciamo una piccola pausa e torniamo a parlare con Mauro Gervasini del nuovo numero di FinTV.
Fred Film Radio.
Allora, su FinTV di questa settimana, l'abbiamo detto, questa settimana post-Oscar, c'è molta geopolitica, molte curiosità, e c'è anche un colpo di fulmine di FinTV per un film che è su Netflix, The Dicepole. L'ho pronunciato bene?
Sì,
speriamo.
Sì,
perdonateci,
credo che sia giusto,
nel caso.
Che poi tra l'altro il film è indiano, quindi chiaramente questo è il titolo internazionale. Allora, per chi era alla Mostra del Cinema di Venezia l'anno scorso, The Dicepole è stata per molti la sorpresa del festival, o perlomeno del concorso, ecco, perché è il film indiano di un regista molto giovane che ha una trentina d'anni. Adesso cercherò di pronunciare il nome. Si chiama Chaitanya Tamane, wow. Mi sembra abbastanza anche abbordabile come nome, come pronuncia, e un talento, sicuramente un talento, e ha fatto un racconto molto complesso, molto stratificato, sulla, che ha come contesto quello della musica popolare indiana. Ora, anche qua, io vado un po' coi piedi di piombo, perché l'India è un continente. Prima parlavamo della Groenlandia. La Groenlandia ha solo spazio, invece l'India ha 100.000 culture, civiltà che si mescolano tra loro. Quindi anche quando uno dice Bollywood, il cinema indiano, ma in realtà Bollywood è una faccia del cinema indiano, sì. Poi ce ne sono altre che hanno tutt'altre caratteristiche, naturalmente. Quindi qua, però, diciamo che la come dire, è la storia, il film è la storia di un allievo e del suo maestro di musica, ma in questo caso è l'allievo che ha, diciamo, questo rispetto e questa venerazione perfino quasi ossessivi per la tradizione musicale, quindi che non accetta i compromessi, diciamo così, della modernità musicale. E tutto questo è intersecato a, naturalmente, un grande lavoro che viene fatto sulla musicalità, no? Non è un musical in sé, perché quando uno dice musica e cinema indiano pensa subito appunto al musical alla Bollywood. Non è quella roba lì, è un qualche cosa, se vogliamo, anche un pelo più sofisticato, però alla base c'è una storia, c'è una grande storia, che è una storia di crescita, e è la storia del sogno che questo ragazzo ha per il tipo di musica che lui vuole fare a tutti i costi, indipendentemente dalle difficoltà anche generazionali che in qualche modo può incontrare. E c'è Maria Sole Colombo, che è una redattrice del giornale, ha fatto una lunga intervista al regista, si sono conosciuti online e sono riusciti a chiacchierare per un bel po'. Tra l'altro, io il regista l'ho conosciuto a Venezia, io non so se ve l'avevate già avuto voi in radio.
Sì,
penso di sì, perché tra l'altro lui è davvero un entusiasta, cioè proprio molto bello sentirlo parlare, perché lui e il produttore sono stati i veri quelli che una volta Gianni Amelio mi ha detto che il vero padre di un film è quello che porta la croce, cioè quello che prende la responsabilità del film. Ecco, questi due ragazzi hanno preso sulle loro spalle la responsabilità di questo film, hanno trovato i soldi per poterlo fare, l'hanno portato fino a Venezia, dove è stato in concorso, ha vinto un premio, e adesso arriva su Netflix. Quindi è un caso tipo Chloe Zhao. Oh, hanno tutti la tua età, tra l'altro.
Sì, infatti, quindi... devo fare qualcosa. Devo fare qualcosa. No, poi mentre parlavi stavo sfogliando l'intervista, che è molto bella, perché mi sembra, a proposito, prima parlavamo un po' del binomio, il linguaggio e tutto, mi sembra un approfondimento molto art house con un regista, ecco, da festival, però con un entusiasta, un film geek, come dire. Quindi mi sembra quella combinazione lì affascinante. Sì. E quindi vale la pena, tutte le interviste vostre valgono la pena di essere lette, però questa mi sembra, sto già guardando che lui scrive, calcola che ha 40 anni, si è ancora giovane, tutta una serie di cose che, ecco, appunto, certo. I 40 anni che arrivano, e non mi conosca, non sono andata a Venezia.
Ci
stiamo lavorando.
A me fa piacere che ci siano questi, cioè qui stiamo parlando di ragazzi che si sono imbarcati in questa impresa, che forse 3 anni non li avevano neanche compiuti, sì, in una realtà come quella indiana. che non è facile per chi voglia fare questo tipo di cinema, ce lo spiegava, ce lo ha raccontato, quindi insomma io sono molto contento che poi abbia avuto questo. Mi spiace un pochettino che non esca in sala, questo devo dire è un po' un peccato, perché comunque un film così meritava anche il grande schermo, però ormai sappiamo come vanno le cose.
Sì, hai notato anche che io sto notando che alcuni film, con tutto che meriterebbero la sala, comunque non ci stanno andando in sala anche con questa riapertura, quindi credo che purtroppo certo, ci sono decisioni certo. A cui non sto dietro del tutto, non so te.
No, nemmeno io, infatti. Vabbè, vediamo poi settimana prossima, ci sarà sicuramente qualche novità anche sulle uscite in sala, quindi aspettiamo fiduciosi.
Sì, intanto io mi guardo molte cose che avete votato, intanto stanno uscendo, quindi certo. I vostri numeri, i 400 colpi, diamo tutti i numeri dove votate. Devo dire, uno che sta uscendo in sala ha delle votazioni altissime, che ne abbiamo straparlato, che è Bad Luck Banging on l'Unicorn, sì, di Radu Giude, e quindi già la porterà.
Invece io domani, che sarà il primo giorno di ritorno in una sala cinematografica col pubblico, vado a vedere Una donna promettente.
Bravo. E lì si può noi
ho visto i voti che sono tutti, vanno dal più basso al più alto.
È un film che ha diviso tantissimo sia la redazione, sia Film TV, che anche Fred, e abbiamo deciso anzi di approfondire questa cosa magari la settimana prossima, e magari ti coinvolgiamo appena l'avrai visto, perché ecco, anche i tuoi colleghi della mostra non erano proprio sicurissimi, quindi evidentemente, come è giusto che sia per i film importanti, divide, e quindi magari forse possiamo.
Guarda, io sto vedendo adesso nelle tabelle dei voti di Film TV, si va da un 3 sì, a un 8, quindi sì, non ci siamo davvero divisissimi.
Assolutamente, per questo ero curiosa, perché anche qui si evidenzia questa cosa, quindi probabilmente è il caso di parlarne. Io sono tra quelle pro, però sono disposta a dirvi le mie ragioni, ecco, a provare a convincervi.
Va bene, dai, a settimana prossima.
Mauro, grazie mille per questo appuntamento, e ovviamente comprate il nuovo numero di Film TV, questo geopolitico Film TV di questa settimana.
Grazie, ciao.
Ciao. Fred Film Radio. Anche per questo giovedì di questa settimana post-Oscar, dove tutto è un po' a tematica premi, arriviamo al momento dei consigli di Angela su cosa vedere stasera. Non so cosa aspettarmi.
Ma dunque, devo averci molto pensato e aver visto che l'offerta delle televisioni libere in realtà non era così brillante, ho pensato che fosse giusto consigliare un film italiano di 2 anni fa, cioè Amamet, dell'altro anno in realtà, di Gianni Amelio, che è possibile vedere su Sky Cinema Drama alle ore 21. Allora, perché è giusto vedere questo film? Perché racconta una parte di storia recente italiana assolutamente importante. Si tratta infatti della ricostruzione degli ultimi scorci di vita di Bettino Craxi, politico che ha segnato in maniera fondamentale la storia italiana, e il film ne racconta le fragilità. Noi eravamo abituati a vedere un politico sicuro di sé, al di là della fuga, al di là del fatto appunto che delle famose monetine che gli furono lanciate, insomma episodi che ne hanno segnato la caduta, però poi davvero la fragilità dell'uomo non c'era arrivata. E quindi Amelio, con la sensibilità che gli appartiene, si avvicina a questo presidente del Consiglio che se n'è andato dall'Italia condannato per corruzione e finanziamento illecito, con una sentenza che passò in giudicato, che ha veramente segnato un punto di svolta, perché siamo come dire nel cuore di Mani Pulite, insomma un momento epocale, e se ne va a Ramamet. Lì è un piccolo re, è un piccolo re, ma è un re che sta perdendo tutto. Il re è nudo, questa è questo è ciò che ci vuole dire alla fine Amelio, un re che si perde nella memoria, che vorrebbe ricostruire anche un passato con la propria famiglia, stringere ancora dei legami con la propria famiglia, ma tutto è minacciato dall'uomo di potere che è stato. A dare corpo al presidente Craxi c'è un Gianfrancesco Favino al solito, al meglio delle sue possibilità. È davvero straordinario l'uso del trucco che è stato fatto, perché sembra veramente di vedere Craxi. Quanto alla voce, vabbè, sappiamo che Favino è anche un imitatore straordinario, qui però non fa certo un lavoro di imitazione, ma si cala nel personaggio. Non sta a me dire se il film è riuscito al 100% o forse no. Anche qua, ecco, uno di quei film che ha diviso, però credo che sia molto potente e che sia giusto che sia visto, anche perché, insomma, rileggere le pagine della nostra storia fa sempre bene.
Assolutamente, poi ricordiamo anche le sue belle candidature di Davide Donatello, quindi pure in visione di questa stagione di premi italiana vale la pena farsi un'idea, no?
Non c'è dubbio.
Fred Film Radio. Anche per questo giovedì 29 aprile è arrivato il momento di salutarci, ma prima vi diamo una notizia che siamo felici di darvi, sia perché si parla di festival, e da Festival Insider siamo sempre lieti nell'annunciare nuove date e nuove edizioni di festival, e in più perché è Angelo Related, visto che si parla dell'Overs Film Festival.
Yeah, sì, allora buongiorno. Allora metto il mio cappello.
Buongiorno, stavi ricominciando.
Sì, esatto. Metto il cappello del responsabile della selezione dell'Overs Film Festival per comunicare che sì, finalmente abbiamo state, ma faremo il festival del 17 al 20 di giugno. E sempre un'edizione ridotta rispetto al solito, come era stata quella dell'anno scorso, per ovvi motivi di budget, tempo, situazione mondiale, eccetera eccetera. E saremo il primo festival in Italia, credo, in sala, e il primo festival che avrà a che fare con il coprifuoco.
Mm-hmm.
Perché quindi vuol dire che il festival finirà
alle 10.
No. Alle 10, okay. 10 o forse 23, cioè 22 o forse 23, non si capisce, però comunque che quello che era il secondo spettacolo non ci sarà. Quindi ci stiamo organizzando per ristrutturare un po' tutta la programmazione, recuperando almeno per il weekend anche le mattine, usando di nuovo come fanno i festival grandi, che fanno le proiezioni anche la mattina, e vedremo un po' di
integrare il gap.
Integrare, sì, anche perché comunque il festival deve avere una dimensione di numero di film e di concorsi, ci devono essere delle repliche, quindi ci vanno degli spazi, e poi bisogna anche creare l'evento festival, e quindi useremo più pomeriggi per l'evento festival, e useremo le mattine anche per il cinema, e vedremo di fare una roba bellissima, ma appena avremo notizie più precise ne parleremo.
Secondo anno, ricordiamolo, della cara Vladimir Luxuria alla direzione, con te lì che la supervisione, sei lì che picchietti.
No, c'è un grande lavoro di osmosi tra tutti, perché siamo noi due più Elsie Perino e Alessandro Uccelli, che sono gli altri due selezionatori. Siamo un gruppo piccolo ma molto coeso, quindi devo dire che i ruoli ci sono, ma siamo abbastanza un team produttivo sullo stesso livello.
Cioè, adesso io faccio la domanda sciocca: state vedendo belle cose?
Ecco, bravo.
Guarda, devo dirti che abbiamo visto non abbiamo visto tanto, abbiamo visto un po' meno dell'anno scorso, perché proprio quantitativamente c'erano meno titoli. Stanno cominciando ad arrivare adesso delle cose, ovviamente la qualità è meglio e media, ci sono delle punte di bellezza molto alta, però sono quantitativamente meno dell'anno scorso, perché ovviamente c'è un anno di mezzo di produzione più faticosa e quindi è giusto che ci siano anche meno prodotti super validi. C'è una grandissima attenzione ai vecchi testi e al teatro, ci sono tantissimi film che raccontano il teatro, che è la cosa che mi fa strano, però.
Beh, non ti deve far strano, perché il cinema filmato mette anche al riparo, cioè il teatro filmato mette anche al riparo da problemi logistici, di digestione organizzativa, no? Quindi secondo me molti autori hanno scelto questa via perché in un anno Covid era più sicura un po' per tutti.
Sì, l'ambientazione che dà più intimità ti limita negli spazi e ti aiuta a circoscrivere. Sì, è vero, non ci avevo pensato, è vero.
E quindi ricordiamo nuovamente le date del 36esimo Lovers Film Festival, che si svolgerà al Cinema Massimo dal 17 al 20 giugno 2021. E invece noi tre ci ritroviamo domani per l'ultima puntata della settimana di The Support Day, sempre sul canale italiano ed entertainment di Fred, oppure lo sapete, se non riuscite alle 10 ci trovate in replica, ci trovate sui podcast, veramente, ecco, come quando andate in sala ascoltate The Support Day su Fred. A domani Angeli, a domani a tutti gli ascoltatori. Ciao.
Ciao.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単にその先生の作品のあの紹介を。
I'm welcome to Fred Film Radio, Marco Mamaragon.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.